In collegamento telefonico, come ogni mercoledì, il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Direttore, buongiorno.
Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori di Tutto Sport.
Chiaramente parliamo, cominciamo dal Milan, dalla notizia della serata che ha allungato ancora di più, se possibile, la vita nei giornali, che già, insomma, le partite costringono tutti a restare al proprio posto di lavoro fino a tardi, ma siamo contenti per questo.
Sembra ieri... fatto un po' apposta, diciamo,
sì.
Un duro attacco alla stampa italiana.
Sì, duro attacco alla stampa, devo dire, però va bene così, è bello parlare di calcio. E ieri nel colpo di scena durante la serata, questa notizia che abbiamo peraltro commentato proprio col direttore live appena arrivata. Direttore, ripartiamo proprio da lì, giusto? Sembra per una volta la meritocrazia vince e per una volta i santoni, o meglio quelli che sono annunciati come santoni, possono anche aspettare e vediamo di dare i meriti a chi se li conquistare sul campo.
Ma direi sacrosanto il riconoscimento del lavoro di Pioli. Basta dare un'occhiata ai risultati che ha ottenuto alla guida del Milan, dove si trova in questo momento il Milan, che è aritmeticamente qualificato per l'Europa League. E soprattutto perché evidentemente la logica, il buon senso, la razionalità e, credo, l'atteggiamento dei tifosi del Milan, perché bastava dare un'occhiata in queste settimane alle loro considerazioni, ai loro interventi e sul web, per rendersi conto di quanto Pioli fosse stato capace di conquistarli con il suo lavoro, con i risultati, con la tranquillità, con la serenità, con lo stile che ha sempre ostentato anche nei momenti in cui dalla Germania rimbombavano gli echi di dichiarazioni o presunte tali spifferi relativi proprio all'arrivo incipiente di Rangnick, che invece rimane a Lipsia, con buona pace dell'Lipsia. Gli auguriamo i migliori successi, ma viva Dio, una volta tanto la meritocrazia ha vinto.
Direttore, riguardo Pioli, a prescindere dal discorso giustissimo sulla meritocrazia, lo stesso tecnico rossonero ieri nel post-gara dice una cosa molto importante: io ho avuto tanti anni alle spalle in Serie A, ma non ho mai vinto e non ho mai preso una grande dall'inizio, quindi era anche giusto ci fosse un po' di scetticismo nei miei confronti. Ora, a prescindere dalla grandissima onestà, che almeno a mio avviso è uno dei punti di forza di un allenatore, comunque ha dimostrato tanto nel corso dei suoi anni di carriera, può essere Pioli il tecnico giusto, secondo lei, per una ripartenza vincente per il Milan?
Ma secondo me sì, assolutamente sì, perché poi contano i risultati. Se noi diamo un'occhiata alla posizione attuale del Milan, raffrontandola a quale fosse la situazione dei rossoneri quando Pioli ne prese la guida, dopo le prime 7 partite di campionato, ci rendiamo conto di che cosa e di quanto abbia inciso il lavoro dell'allenatore, il rilancio di giocatori che anche dal punto di vista squisitamente patrimoniale rappresentano un punto a favore del lavoro del tecnico, il ritorno di Ibrahimovic, la valorizzazione di calciatori che sembravano prigionieri della crisi di identità che attanagliava il Milan all'inizio della stagione, e poi i risultati. Cioè, anche in questo momento è al quinto posto, è evidentemente il frutto di un lavoro non soltanto dal punto di vista squisitamente tecnico e tattico, ma anche psicologico. Pioli ha trasmesso alla squadra la consapevolezza della propria forza e il campo lo ha confermato.
Cominciare dall'inizio sulla panchina di una grande, e in generale cominciare dall'inizio su una panchina, significa anche concordare il mercato insieme a una società. Faccio una domanda ad ampio raggio, direttore. Le società ultimamente stanno continuando a fare le squadre insieme ai loro allenatori o le stanno facendo a prescindere? Perché è una domanda che mi faccio sia in chiave Juventus con Sarri, almeno nella passata stagione, vediamo nella prossima, sia con il Milan quando è arrivato Giampaolo. Era stato fatto un mercato con Giampaolo o a prescindere da lui? Verrà fatto un mercato con Pioli o a prescindere da lui?
Ma dipende dalla società, dipende da chi dirige le operazioni di mercato, dipende dal feeling, dall'intesa fra la società, il tecnico, il direttore sportivo, il responsabile degli acquisti e delle cessioni. Ogni club fa storia a sé. Io credo che nel caso specifico le operazioni di mercato che sono state condotte da Boban e da Maldini si siano rivelate un successo, altrimenti i risultati ottenuti, cito in particolare l'esplosione di Rebic, il rilancio di Çalhanoğlu, l'ottimo acquisto di Bennacer, abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta, la rivalutazione di Kessié, e qui sta un grande merito di Pioli, l'arrivo di Theo Hernandez, il riscatto di Kjær. Tutte queste operazioni sono andate nella stessa direzione, cioè nella costruzione delle fondamenta di una squadra che ha un'età media molto giovane, e che ha un grande futuro davanti a sé. Ora si tratta di continuare lungo questa strada. Ecco perché non avrebbe avuto nessun senso un ennesimo ribaltone. Gazzidis è arrivato un anno e mezzo fa e in questo lasso di tempo ha cambiato 3 allenatori, stava per cambiare il quarto. Ha salutato Leonardo, dopodiché ha affidato l'incarico delle operazioni di mercato a Maldini e a Boban, ma Boban è stato messo alla porta incredibilmente nel marzo scorso. Adesso auguriamoci che Maldini, insieme con Massara, il quale ricopre un ruolo molto importante ma altrettanto discreto, ed è soprattutto un signore che non ama il riflettore della ribalta e ama invece lavorare con la massima discrezione. C'è un'equipe, uno staff dirigenziale che chiede soltanto di continuare a lavorare come ha lavorato bene in questa stagione, che è la stagione che getta le basi del rilancio del Milan, che intanto nella prossima torna in Europa. È già questo, non è la Champions, è l'Europa League, ma è importante che il Milan torni a calcare i palcoscenici continentali.
A noi manca tantissimo, ormai da 7 anni, la presenza del Milan in Italia e in Europa, direttore. Speriamo che sia la volta buona, cioè più che farle una domanda, io direi di fare un appello. Speriamo che sia la volta buona e che la società, una volta che ha preso questa decisione, che qualcuno, perché leggevo anche riflessioni di tifosi, neanche poi sbagliate al 100%, qualcuno dice: ma siamo sicuri che la decisione presa a caldo adesso, in un periodo in cui a luglio si gioca e quindi ci sono tutta una serie di cose da prendere in considerazione, sia una decisione giusta su qualcosa di percepito in maniera giusta? Secondo me sì, secondo lei sì, secondo tanti sì, speriamo però che venga rispettata questa programmazione anche il prossimo anno.
Abbiamo perso il direttore?
Abbiamo perso un po' tutto, perché vedo che salta un po'. Ecco, direttore, adesso la sentiamo, sì.
No, dicevo, d'altra parte questa è una stagione, un epilogo di stagione assolutamente eccezionale, ma causato dall'eccezionalità della situazione che stiamo vivendo. Quindi tutto... Al tempo stesso, però, Milan sa che torna in Europa, parte, ripartirà da una base solida. Io mi auguro che Ibrahimovic rimanga per un altro anno, perché quanto sia importante la presenza del campione svedese in campo e fuori dal campo, in campo e a Milanello, in campo e a livello di comunicazione, di impatto mediatico, di capacità di imprimere una sterzata prima di tutto psicologica. Ricordiamoci dove fosse il Milan quando arrivò Ibrahimovic e chi lo accolse con molto scetticismo, perché guardava la carta d'identità. Non esiste carta d'identità quando si ha a che fare con campioni di questa levatura.
Ecco, carta d'identità però che ovviamente peserà anche nella costruzione futura del progetto Milan, in positivo in questo senso, perché l'ha ricordato anche Pioli, il Milan è giovanissimo e bisognava costruire la squadra soprattutto da un punto di vista mentale. C'è qualche messaggio, direttore, glielo vado a sottoporre, perché ci sono messaggi e pareri discordanti. Questa è la cosa interessante riguardo questa vicenda, che per alcuni è un toccasana il rinnovo di Pioli, per altri invece, come per quanto riguarda Rianda Milano, è un errore da parte di Gazidis. Sono deluso di questo continuo cambiare del Milan, sono contento per Pioli, mi chiedo però se sia l'allenatore giusto per portare il Milan al quarto posto. Vedremo poi se tutti quelli che oggi invocavano la sua permanenza come allenatore, appena farà 3 o 4 risultati negativi, diranno lo stesso. C'è invece un altro messaggio di Luca da Treviso che dice: reputo questa una grande vittoria di Gazidis e della società Milan. Mentre i giornali parlavano di un running vicinissimo che trattava la buona uscita con Red Bull, Gazidis e società stavano già lavorando per il rinnovo di Pioli. Ora, direttore, lei che è giornale, insomma, voglio dire,
mentre i giornali puntualizziamo, cose che non stanno nel cielo né in terra, perché adesso come al solito si scatena il pressapochismo e la superficialità. I giornali hanno raccontato passo per passo quello che è accaduto. Se il Milan, cioè Gazzidis, ha cambiato idea in una notte di mezza estate, bene, ne prendiamo atto, ma non cominciamo col dire i giornali hanno raccontato mentre Gazzidis lavorava al rinnovo del contratto di Pioli. Ma dove viviamo? Ma per favore, adesso basta con questo pressapochismo, con questa superficialità. Tant'è vero che lo stesso Pioli ha raccontato ieri sera, davanti alle telecamere di Sky, di avere ricevuto la sera precedente la telefonata di Gazzidis che gli comunicava l'intenzione di prolungare il suo contratto fino al 2022.
Ce ne aggiungo un'altra. Sono d'accordo, e basta con questi processi sommari sempre a cercare di screditare.
Volevo anche dire un'altra cosa rispetto all'altra valutazione di quel signore che ha detto poi dopo i primi 4-5 risultati negativi si comincerà a rimettere in discussione. Ecco, basta non ricominciare a metterlo in discussione, basta capire una volta per tutte che le grandi squadre si costruiscono passo dopo passo, non nel volgere di 4 settimane o di 6 mesi. Bisogna capire questo, L'Atalanta, che oggi è seconda in classifica, affonda le sue radici nell'Atalanta ripresa da Antonio Percassi il 6 giugno del 2010 in Serie B. Così come il grande Milan di Sacchi, il grande Milan di Capello e il grande Milan di Ancelotti non sono nati per caso. Bisogna capire una volta per tutte che gli allenatori devono essere messi in grado di lavorare con serenità e di essere giudicati al termine della stagione, non dopo 4 partite.
Esatto, e quindi insomma non rompere gli equilibri di una sono programmazione che era partita.
Però no, poi
sono d'accordo, io ci aggiungo anche un'altra cosa alla lettura giusta, alla ricostruzione giusta fatta di direttore Jacopelli, al pressappochismo invece di qualcuno che subito va al finale della storia e traccia le sue conclusioni. Ieri lo stesso Zlatan Ibrahimovic in campo, quando gli hanno detto i colleghi Sky, guarda che resta Pioli, ha sgranato gli occhi e ha detto: io oramai non ci capisco più niente. Quindi voglio dire, no direttore, se non l'ha capito Ibrahimovic che è lì dentro, è chiaro,
no,
che
ma poi quando
tutti
si
quanti...
parla di calcio, sì, sì. O si segue il calcio,
esatto.
Passo dopo passo,
esatto.
Oppure è inutile trinciare giudizi che sono improntati alla massima superficialità e alla scarsa conoscenza dei fatti,
certo.
Questo è il punto di partenza.
Certo, certo.
Altri concetto perfetto. Sì, no, vai. Più che altro perché mi sorprende il tono che viene utilizzato da alcuni ascoltatori. C'è addirittura chi è convinto, insomma, che Rannick ha capito benissimo l'andazzo, come fosse stata una scelta di Rannick, insomma, di non
sì,
venire.
Ma lo sappiamo o no che c'era una clausola che chiedeva, comportava,
esatto,
per il signor Rangnick il pagamento di,
esatto,
7 milioni di euro? Lo sappiamo o non lo sappiamo? Perché se non lo sappiamo è inutile parlarne. Ed è inutile trinciare giudizi che sono improntati ad una superficialità, ad una ignoranza nel senso etimologico del termine, cioè di una non conoscenza dei fatti. I fatti sono questi, punto. E dall'altra parte ci sono invece i risultati ottenuti sul campo da Pioli, tant'è vero che persino Gazzidis non si è potuto esimere dal rimarcarli nel comunicato ufficiale diramato ieri sera di conferma e di prolungamento del contratto del tecnico.
Ecco, diciamo che, direttore, da tutta questa situazione l'unico che ne esce per certi versi sconfitto, ovviamente io ci ripenso perché ne aveva parlato anche prima, è un po' Zvonimir Boban, che è stato preda del momento forse più difficile a livello, come dire, di equilibri della dirigenza rossonera nel corso di questa stagione.
No,
è sicuramente un peccato,
no,
anche da questo punto di vista.
Secondo me non esce sconfitto, esce vincitore.
Sì,
esce vincitore a testa alta, con grande dignità, e soprattutto ha fatto le spese di una situazione che era legata all'improvvisazione. Boban, l'8 marzo scorso, basti andare a guardare, a dare un'occhiata alle meroteche dei giornali o cliccare sul web, l'8 marzo scorso, il giorno dopo essere stato licenziato, disse: Rangnick è stato contattato in dicembre e a noi non hanno detto nulla. E giustamente Boban ne ha preso atto,
certo,
è vero che c'è anche, mi pare, un contenzioso in essere con la società rossonera. Perché questo? Perché Boban è stato uno degli artefici della costruzione di questo Milan, è stato un clamoroso autogol di Gazzidis quello di averlo messo alla porta,
esatto,
ma si è comportato con grande dignità.
Io intendevo sconfitto. A livello, insomma, che ha perso alla fine, che
sì, però diciamo che è stato lui che ha provveduto
lì. No, certo.
No, io anzi mi aspettavo, probabilmente in tanti si aspettavano la stessa reazione anche da parte di Maldini. Poi non dimentichiamoci che ieri sera, proprio a proposito di vincitori e sconfitti, direttore, il Milan torna in Europa con Pioli in panchina e con una doppietta di Ibrahimovic.
Sì.
Guarda caso la strategia di Boban e Maldini, che ha vinto.
Sì, Maldini si è comportato nel modo migliore. Maldini ha avuto la forza, la dignità di resistere alla rida di congetture, di ipotesi, di indiscrezioni, perché non possiamo dimenticare anche quelle che arrivavano periodicamente dalla Germania,
sì,
gli spifferi, i pissi pissi bao bao che rimbalzavano da un sito all'altro, da un giornale tedesco all'altro. Quindi Maldini ha avuto una grande forza di carattere, ha dimostrato di anteporre l'interesse del Milan a quello personale ed è uscito da questa vicenda alla grande, anche perché al primo anno da direttore tecnico, e quindi l'esperienza si deve ovviamente maturare nel corso del tempo, non si può acquisire da un momento all'altro, anche se alle spalle si hanno 902 presenze in maglia rossonera e 26 trofei fra nazionali e internazionali allineati in bacheca. E qui sta la grandezza, secondo me, dell'operato di Maldini, che ha fatto le scelte giuste sul mercato e ha sostenuto sempre la posizione di Pioli. Vorrei ricordare quando disse che Rangnick avrebbe dovuto portare maggiore rispetto sia a lui sia al Milan. E infatti aveva perfettamente ragione.
Senza dubbio, questo d'accordissimo.
A chiusura di tutto ciò, una nota che a me mi ha infastidito, ma mettendomi nei panni di Pioli, è il comunicato dell'agente di Rangnick, quando leggo proprio testuale, ovviamente l'ha letta anche il direttore, però voglio, a beneficio dei nostri ascoltatori, il Milan e Ragnik hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme, per questo motivo, tenendo conto dei buoni risultati con Pioli, è stato deciso che Ragnik non assumerà un ruolo. Ringraziamo Ragnik, lo Pioli deve ringraziare Ragnik, che gli manda un messaggino di auguri. Grazie Ragnik.
Sì. Era talmente convinto Rangnick che non fosse il momento giusto, che se avessero, come dire, gli avessero detto presentati domani a Milanello, si sarebbe presentato.
Certo.
infatti bisogna conoscerli bene, perché la stampa tedesca, anche quella austriaca specializzata, in questi giorni non facevano altro che anticipare l'imminente comunicazione ufficiale dell'addio di Rangnick al ruolo di responsabile dello sport della Red Bull. Quindi ripeto, quando commentano i fatti del calcio bisogna essere molto documentati.
Assolutamente. Mi
viene da dire, molto spesso sono tedeschi, sì, da questo punto di vista, sì, un atteggiamento, sì, come dire, sempre colpa degli altri.
C'è una domanda per lei, direttore, speriamo che non ci faccia arrabbiare, però non l'abbiamo ascoltata ancora,
ci chiamiamo fuori.
Ciao a tutti, Luca da Pontalla. Ciao, volevo fare una domanda al direttore.
Certo.
Secondo lei Juric può essere la scelta giusta per il prossimo campionato della Fiorentina, e soprattutto i giocatori che ci sono attualmente nella rosa, quali sono utili al gioco di Juric? Un saluto da Puntala, ciao.
Beh, uno già c'è, Amrabat, no? Però,
esatto,
insomma,
però ci sono anche notizie importanti su Juric, sì, perché è molto vicino al rinnovo con il Verona, poi approfondiremo con la redazione di Tutto Mercato Web. Prego, direttore.
Sì, intanto c'è questa partita molto interessante fra il Toro e il Verona, partita temibile per il Toro, che non è ancora aritmeticamente salvo, che dovrà sudare sette camicie per superare un gran bel Verona. Juric è un allenatore che ha dimostrato sul campo quanto l'exploit del Verona sia in buona parte merito suo, oltre che ovviamente dei giocatori che ne hanno assimilato la concezione di calcio e i suoi schemi, la sua tattica e soprattutto il suo modo di interpretare il calcio. Certamente sarebbe un grande allenatore anche per la Fiorentina, ma lo è ancora di più per un Verona che vuole crescere. E quindi, se il Verona vuole crescere, vuole puntare ad una dimensione europea, qual è questo l'obiettivo negli intendimenti del presidente Setti, credo che la scelta migliore sia quella di confermare Juric. Così come io, se fossi la Fiorentina, per il poco che vale la mia opinione, confermerei Iachini. Perché questo è un eccellente allenatore che ogni volta viene chiamato a soccorrere squadre in difficoltà sull'orlo della retrocessione, assillate da crisi tecniche piuttosto che da problemi di rapporti con la tifoseria o quant'altro. E ogni volta, mi pare che la carriera di Iachini sia lì a ricordarcelo, Iachini risolve il problema. Dopodiché però rimane, viene lasciato in mezzo al guado, non si capisce in base a quali convinzioni. Iachini ha dimostrato in queste ultime partite alla guida della Fiorentina di essere assolutamente all'altezza di meritare la riconferma. Mi dispiacerebbe molto se non venisse riconfermato. Anche perché ha una squadra dove ci sono giovani talenti, vedremo quale sarà il futuro di Chiesa, ma al di là della posizione di Chiesa ci sono giocatori molto interessanti che con Iachini sono cresciuti. C'è un leader incontrastato e riconosciuto che si chiama Frank Ribéry, che è capace anche di suscitare un grande appeal nei confronti di veterani del calibro di Mandzukic, tanto per fare nomi di un giocatore di cui si parla molto in ambito viola per la previsione della prossima stagione, o di Götze, un altro giocatore che Ribéry conosce bene. Quindi vedremo quali saranno le scelte dello stesso Juric in primis con il Verona, e così come della Fiorentina di commisso con Iachini. Però secondo me Iachini ha fatto un ottimo lavoro, ha portato in salvo la Fiorentina con 4 giornate d'anticipo, e a mio avviso meriterebbe la riconferma.
E infatti al momento l'unico che ci sta evidentemente pensando di più rispetto a te, così Paolo Rocco commisso, che vuole valutare fino alla fine i risultati. Avevi una domanda, Vincenzo, una curiosità?
Sì, perché direttore, ieri so che lei è stato coinvolto anche a Maracanã dal collega Piccari sulle parole di Marco Ferrante, che ha detto: io so, un uccellino mi ha spifferato, Belotti al Napoli e Petagna al Torino, o qualcosa del genere. Ora, respiriamo profondamente. Cari tifosi del Torino all'ascolto, questo l'ha detto per ora Marco Ferrante. Io mi rendo conto che se dobbiamo fare un ragionamento a più ampio respiro, sarebbe un'operazione sicuramente bella per il Napoli, perché Belotti è un signor attaccante, ma poi chi glielo va a spiegare, tifosi del Torino?
Caro deve cambiare le serrature, secondo me.
Sì, perché io direi che invece, direttore, e seguo molto il pensiero di Tutto Sport, dopo quest'annata veramente un po' così, bisogna mettere un punto e ripartire con una convinzione molto diversa rispetto a quella della passata stagione.
Beh, intanto ci sono le reiterate prese di posizioni ufficiali di Cairo, il quale, quando è stato, ogni volta che è stato interpellato sul futuro di Belotti, lo ha dichiarato incedibile,
stato chiaro,
aggiungendo di aver rifiutato in passato offerte sontuose per la cessione del capitano del Torino, che è uno dei più forti attaccanti in circolazione, quindi è assolutamente logico che susciti l'interesse del Napoli, così come anche di altri club stranieri in Premier League in testa. Detto questo, Vincenzo, tu hai toccato il tasto giusto e più delicato. Perché? Perché i rapporti fra la tifoseria del Toro e la gestione Cairo sono al minimo storico. Sono al minimo storico non solo e non soltanto perché questa squadra è nell'atto 19 sconfitte in questo campionato, che era cominciato sotto ben altre aspettative. Ricordiamo l'eliminazione nei playoff dell'Europa League per mano del Wolverhampton, e ricordiamo soprattutto i 66 punti sotto la guida di Mazzarri ottenuti nella passata stagione, record assoluto da quando ne vengono assegnati 3 per ogni vittoria. Purtroppo il campo ha smentito ogni aspettativa di carattere positivo, e invece vede il Toro in questo momento, a 4 giornate dalla fine, ancora sprovvisto della salvezza aritmetica. Quindi, una volta guadagnata questa salvezza, è evidente che i tifosi del Toro si aspettino una ben altra campagna acquisti, ma soprattutto il rafforzamento di una squadra attorno a Sirigu e a Belotti. E il vero problema del Toro è che da anni in mezzo al campo non c'è un uomo di grande qualità, non c'è un regista, non c'è un uomo in grado di dettare i tempi della manovra, tant'è vero che lo schema più efficace del Toro in questa stagione purtroppo è stato il rilancio di Sirigu sperando che Belotti segnasse. E tutto questo ovviamente motiva e spiega in buona parte l'attuale posizione in classifica dei Granata.
Idea di calcio un po' povera, se vogliamo, rispetto anche a quella di tante altre squadre sopra in classifica al Torino in questo momento. Direttore, siamo quasi in chiusura, io però volevo chiudere la piacevolissima chiacchierata con lei di oggi tornando su quello che almeno a mio avviso è sicuramente stato nella giornata di ieri un piccolo cortocircuito mediatico, al netto del fatto che poi a Roma si tende sempre a ingigantire tutto troppo. Il caso Zaniolo, prima non convocato, poi convocato perché si fa male Hunder, con Fonseca che di fatto torna sui suoi passi. A me sembra che attorno a questo giocatore, vuoi per la grande qualità, vuoi insomma anche per la personalità sicuramente un po' peculiare rispetto a tanti altri giocatori che militano nel nostro campionato, si faccia sempre un po' troppo rumore, un po' troppa confusione. Non so se lei è dello stesso avviso.
No, sono d'accordo, sono d'accordo. Io penso che sia necessario evidenziare gli aspetti positivi della questione. Il primo, Zaniolo è tornato. È tornato dopo aver superato con grande coraggio, con grande determinazione e forza d'animo le conseguenze dell'infortunio molto serio che ha patito all'inizio dell'anno. Il secondo è tornato ed ha anche segnato già un gol. Il terzo punto da evidenziare: è evidente che stiamo parlando del giocatore già più rappresentativo della Roma nonostante la giovanissima età, e sappiamo altrettanto bene, conosciamo altrettanto bene quali siano i discorsi intorno al cartellino di Zaniolo, perché la società capitolina ad ogni piè sospinto riafferma la volontà di non cederlo, ma al tempo stesso è evidente che il futuro del club giallorosso sia legato a doppio filo al futuro di Zaniolo. Mi riferisco alla possibilità che la società possa essere ceduta e a tutto quanto la cronaca di questi giorni ci racconta. Ora, la definizione di cortocircuito mediatico che Jacopo Erba ha usato mi sembra la più appropriata per raccontare ciò che è accaduto nella giornata di ieri. Ma nell'interesse della Roma, di Fonseca e di Zaniolo è importante che il recupero di questo giocatore così ricco di talento, così importante anche per la nazionale, prosegua nel modo migliore. Dopodiché al termine della stagione si valuteranno anche le prestazioni dell'ultimo periodo, non soltanto di Zaniolo ma anche della Roma, senza dimenticare che la Roma è attesa da un appuntamento molto importante con il Siviglia, certo, in Europa League, perché finito il campionato a mio avviso la Roma dovrà e potrà giocarsi le sue chance in Europa League, torneo che il calcio italiano vince dal 99, e quindi avrà bisogno del migliore Zaniolo.
La chiusura la voglio fare sul caso Osimhen, direttore. Io non ci sto capendo più niente, ma arriva al Napoli o non arriva al Napoli? È stata una strategia del giocatore, un colpo saltato, un'operazione che è diventata complessa? Qual è la verità dietro questa operazione? Si fa o no?
Beh, questo non dipende più dal Napoli. Allora, il Napoli sì, ha fatto il massimo. Ha fatto il massimo anche accettando di valutare il cartellino dell'attaccante, a mio avviso, al di sopra di un'oggettiva valutazione di mercato, ma sappiamo bene come sia il mercato a fare, a dettare la domanda e l'offerta. A questo punto la palla, se usiamo la metafora calcistica, è nella metà campo di Osimhen e del suo procuratore. Vedremo come si evolverà la situazione, però il Napoli non ha nulla che si debba, di cui riproverarsi, perché ha agito nel modo migliore, perché è andato dritto su questo attaccante che è molto promettente, molto giovane ma decisamente promettente e talentuoso, e quindi vediamo che cosa deciderà. Se Osimhen, che è stato a Napoli, che ha parlato con i dirigenti partenopei, eccetera eccetera, vorrà trasferirsi al Napoli, bene. Se non vorrà trasferirsi, il Napoli troverà sicuramente un'alternativa di valore sul mercato nazionale e internazionale.
In chiusura.
Non chiudiamo mai oggi.
No, ma io col direttore parlerei per ore, lo sai. Zapata resta là a Bergamo, arriveranno offerte dalla Spagna, che dall'Italia mi sa che cifre sono un po' complicate.
No, ma chi, come dire, anche gli amici spagnoli che parlano di Zapata, comprensibilmente alla luce della strepitosa stagione disputata dall'attaccante colombiano che è arrivato a 80 gol in Serie A, e nessun attaccante colombiano è mai stato così prolifico nel massimo campionato italiano. Zapata è stato pagato 24 milioni di euro dall'Atalanta in 2 anni e a mio avviso è uno dei migliori, se non il migliore affare concluso dalla dirigenza bergamasca, perché il suo valore è triplicato come minimo sul mercato. C'è un altro aspetto: l'Atalanta, che in questo momento è seconda in classifica, ieri sera ha stabilito il nuovo record storico di punti, 74, mai in Serie A aveva raggiunto un simile livello di rendimento. L'Atalanta che si appresta ad affrontare il Paris Saint Germain nei quarti di finale della Champions League, sapendo di essere qualificata alla prossima Champions League, intende confermare tutti i suoi punti di forza. Credo che l'unico giocatore che potrebbe partire, solo e soltanto in presenza di un'offerta particolarmente allettante, potrebbe essere Gosens, che è inseguito da diversi club, sia italiani, Juventus in primis, sia stranieri, in particolare il Bayern e lo Schalke 04. Ma qui entra in campo anche il desiderio che il giocatore ha espresso in tempi non sospetti di tornare un giorno in Germania e di giocare ai massimi livelli in Bundesliga. Detto questo, ritengo invece che l'Atalanta, riportando a casa Pessina dal Verona, dove era in prestito secco, rafforzi ulteriormente il suo centrocampo. Questa è la situazione a oggi.
Quindi resta anche Pessina prossimo anno, direttore, possiamo dirlo.
L'idea è quella. Sì, anche perché è vero che il Milan vanta il 50%, se vogliamo definirlo così, di sconto qualora decidesse di riacquistare Pessina, perché ricordiamo come il calciatore sia cresciuto nel vivaio rossonero. Però è altrettanto vero che pur in presenza di questa agevolazione bisogna vedere quale potrebbe essere la valutazione fissata dall'Atalanta, perché ci si regolerebbe di conseguenza. Ma a oggi, perché poi il mercato, sottolineo oggi perché il mercato si segue minuto per minuto, la volontà dell'Atalanta è quella di riportare a casa questo giocatore che, sotto la guida di Juric, guarda caso torna di nuovo il nome del tecnico croato, ha fatto il salto di qualità nel Verona, segnando peraltro 7 gol, che è una cifra assolutamente inusitata per un centrocampista.
E l'Atalanta anche Barro, e potrebbe avere Colley, che comunque ha fatto vedere già grande personalità. Insomma, si parlerebbe all'infinito, direttore, ci torneremo. Grazie, direttore Iacobelli.
Grazie, direttore.
Grazie a voi, buona giornata da Tutto Sport.